Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa all'udienza generale, recuperare il valore del lavoro, fonte di dignità per l'uomo. Dalle parole di Francesco, il commento delle ACLI, il lavoro povero mina le famiglie e il futuro. Per l'attualità internazionale, nuovi arresti di migranti in Libia e l'anniversario del terremoto ad Haiti. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Nell'udienza generale di questa mattina, dedicata alla figura di San Giuseppe il Falegname, il Papa ha invitato la Chiesa a domandarsi come riscattare il lavoro dalla logica del mero profitto, in modo che possa essere vissuto come diritto e dovere fondamentale della persona, perché se cade ostaggio dell'ingiustizia sociale diventa una periferia esistenziale, come nel lavoro usurante, in nero, minorile, quello che causa vittime e per chi è disoccupato. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
San Giuseppe, impegnato in un mestiere duro come quello del falegname e carpentiere nella Palestina ai tempi di Gesù e suo figlio che lo impara da lui, fanno riflettere Francesco sul dramma di chi non ha un lavoro che gli permetta di vivere serenamente.
Quanta gente va a bussare le porte delle fabbriche, delle imprese, ma c'è qualcosa da fare? No, non c'è. La mancanza di lavoro. Tornano a casa e hai trovato qualcosa? Niente. E sono passato per la Caritas, ti porto il pane. Quello che ti dà dignità non è portare il pane a casa, tu puoi prenderlo dalla Caritas. Quello che ti dà dignità è guadagnare il pane. E se noi non diamo alla nostra gente la capacità di guadagnare il pane, questa è un'ingiustizia sociale in quel posto, in quella nazione, in quel continente.
Da qui il suo appello alle istituzioni di tutto il mondo.
I governanti devono dare a tutti la possibilità di guadagnare il pane, perché questo guadagno gli dà la dignità, è una unzione di dignità il lavoro, questo è importante.
All'udienza generale il pensiero di Papa Francesco è dunque andato a tutti i lavoratori del mondo, in particolare a coloro che sono sfruttati con il lavoro in nero, alle vittime del lavoro, ai bambini che sono costretti a lavorare. Il servizio è di Amedeo Lo Monaco.
Lavoratori con cariche di lavoro usuranti, bambini costretti a lavorare, lavoratori in nero, persone che non trovano lavoro. Papa Francesco ha ricordato all'udienza generale alcuni dei volti più preoccupanti legati al mondo dell'occupazione. Quello che dà dignità, ha detto, è guadagnare il pane. Su queste parole ascoltiamo il commento di Emiliano Manfredonia, presidente delle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani.
Papa Francesco ci porta proprio a carne viva dei problemi del lavoro, con uno sguardo mondiale, che lui fa riferimento anche ai bambini che sono costretti a andare a barattare quello che trovano nelle discariche. Magari proviamo compassione, ma non riusciamo mai a trasformare questa compassione in una ribellione per poter anche veramente trovare la giustizia. Però il lavoro, come anche in Italia, è un lavoro che spesso è povero. Le persone lavorano tanto, ma hanno una retribuzione molto bassa.
Cambiamo pagina, gli aggiornamenti sulla pandemia. Negli Stati Uniti sono 145.000 ricoverati, in tutta Europa in 2 settimane il numero di casi è più che raddoppiato. Il Perù ha il più alto tasso di mortalità al mondo. Qui sono 98.000 i bambini rimasti orfani proprio a causa del virus. Che ne sarà di loro? Antonella Palermo lo ha chiesto al sociologo Angel Gomez Navarro dell'Università del Sacro Cuore a Lima.
Saranno abbandonati. Ci vuole dal governo programmi per aiutare questi bambini, ma anche qui la Chiesa è molto importante per affrontare questa sfida.
C'è una rete assistenziale adeguata?
No, non è forte, non è efficace. Il sistema sanitario, l'educazione e l'economia, le famiglie sono praticamente rovinate, sono aumentati i bambini nelle strade chiedendo soldi, tanti hanno abbandonato la scuola. Questo lo che ha fatto la pandemia, mettere in evidenza la disuguaglianza nel nostro paese. Quelli che non possono collegarsi tramite l'internet, questi restano fuori. Ogni 3 mesi possono ricevere non più di $100, come possono fare a vivere.
Come valuta l'impatto della pandemia sulle relazioni?
I rapporti sociali si indeboliscono, avevamo una cultura consumistica, individualista, con la pandemia questo è agudizzato.
Anche a causa del Covid in Italia nel 2021 oltre la metà delle famiglie italiane ha rinunciato a prestazioni sanitarie per problemi economici, indisponibilità del servizio o inadeguatezza dell'offerta. Lo denuncia il bilancio del CERPED presentato oggi a Roma. Via libera del Consiglio dei Ministri italiano ai funerali di Stato per il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso ieri e ricordato anche da un telegramma di Papa Francesco. Domani la camera ardente in Campidoglio a Roma e venerdì alle 12 i funerali nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. E resta drammatica la situazione dei migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo. Nella notte tra domenica e lunedì a Tripoli, in Libia, centinaia di rifugiati che chiedevano protezione internazionale sono stati arrestati e portati in un centro di detenzione, subendo violenze di ogni tipo. Intanto dai porti italiani si apprestano a ripartire le navi delle ONG, mentre la Guardia Costiera mette sotto fermo amministrativo la Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee. Sentiamo il servizio di Marco Guerra.
Abbiamo curato 68 persone con ferite da taglio e segni di percosse, tra loro anche genitori picchiati e separati dai loro figli durante l'arresto. È quanto denuncia il team di Medici Senza Frontiere entrato nel campo di prigionia di Ain Zara. Quanto accaduto dimostra ancora una volta la completa violazione dei diritti dei migranti che attraversano la Libia. Un flusso che, secondo gli ultimi dati Frontex riferiti al 2021, è cresciuto dell'83% rispetto all'anno precedente. Sui fatti di Tripoli sentiamo Don Mattia Ferrari, cappellano della nave Mare Ionio impegnata nel recupero dei migranti.
Non c'è stata risposta dal mondo, non c'è stata risposta dall'Europa, non c'è stata risposta appunto dalle autorità, ma c'è stato questo sgombero che ha portato alla cattura e alla deportazione nella prigione di Ain Zara di circa 1000 persone presenti al presidio. E quelle che sono riuscite a sfuggire alla cattura in questo momento sono ricercate e erano persone che in passato erano state respinte mentre cercavano di attraversare il mare.
Il 12 gennaio di 12 anni fa Haiti veniva devastata da un sisma senza precedenti nella sua storia. Oltre 300.000 le vittime, centinaia di migliaia i feriti, almeno 1 milione gli sfollati. Una ferita mai del tutto rimarginata, come sottolinea al microfono di Paola Simonetti e Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Rava, che nel paese opera da oltre 30 anni.
I segni si vedono tuttora, sono bambini che nel 2010 hanno perso degli arti, hanno perso delle braccia, delle gambe, che ora sono dei ragazzi che camminano con le stampelle e che fanno ancora più fatica a sopravvivere in un paese che già mette a dura prova tutti i suoi abitanti. I segni si vedono nelle case, si vedono le macerie, si vedono le baracche ancora distrutte, sicuramente si vedono anche però nella resilienza di queste persone straordinaria, nella capacità di rialzarsi.
Il terremoto del 2010 ha lasciato segni, come dicevo, ancora visibili, in un contesto che oggi sembra più drammatico di ieri.
In tutti questi anni non ho mai assistito a un momento così drammatico come è quello attuale in Haiti, non solo e non tanto per l'ultimo terremoto che ha colpito Haiti ad agosto, ma soprattutto per l'instabilità del paese. L'uccisione del presidente è stata la dimostrazione di come davvero regni l'anarchia in questo paese, la quantità di violenza nelle strade. C'è bisogno di un intervento dall'esterno che possa ridare a questo paese la pace.
In Somalia almeno 8 persone sono rimaste ferite per l'esplosione di un'autobomba a Mogadiscio, 9 altrettanto le morti per questo attacco suicida avvenuto vicino all'aeroporto. L'obiettivo era un convoglio delle Nazioni Unite, si sospetta un'azione dei jihadisti di Al-Shabaab. E in chiusura di giornale, sta coinvolgendo diversi paesi il primo seminario online organizzato dal Dipartimento di Studi del Santuario di Fatima sulla storia e il messaggio delle apparizioni della Madonna appunto a Fatima. Per tutto il mese di gennaio, ogni mercoledì offre ai partecipanti l'opportunità di comprendere meglio gli eventi. Il servizio di Tiziana Campisi.
Da Portogallo, Brasile, Costa Rica, Italia, Spagna e Panama sono circa 200 gli iscritti a Decodificare Fatima, l'iniziativa online del Dipartimento di Studi del Santuario Mariano Portoghese rivolta al grande pubblico e in particolare a ricercatori universitari, studenti, insegnanti, formatori, catechisti e operatori pastorali. Due i temi sviluppati in ogni incontro e proposti come strumenti per potersi accostare agli eventi di Fatima e per conoscerne le risonanze nella storia. Oggi si parlerà degli iscritti di Lucia, protagonista insieme ai cugini Giacinto e Francesco delle apparizioni alla cova d'Airia, e dei pontefici che sono entrati nella storia di Fatima. Il format risponde alle esigenze di questi tempi, consente di partecipare comodamente da casa e soprattutto da diversi luoghi.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia e Michele Raviani in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con le trasmissioni della Radio Vaticana.